La domanda che riguarda il ciclo del lunedì, quello sui lavori del libro, è cosa fanno gli illustratori? La risposta potrebbe essere banalissima: realizzano i disegni che accompagneranno un testo o saranno l'unico testo, diciamo così, di un libro. Non è così facile, e infatti andiamo a concentrarci su un lavoro affascinante, su un lavoro che è stato anche raccontato in una collana che si chiama I mestieri del libro dell'editrice bibliografica da Anna Castagnoli, che è nei nostri studi di Genova. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Anna Castagnoli, che è un'illustratrice bravissima, ha tra l'altro una blogger anche, perché il suo blog le figure dei libri è uno dei più belli e interessanti su questo argomento, ed è proprio un blog di studi e di ricerca sull'illustrazione. Ovviamente ha illustrato tantissimi libri e ha anche scritto della narrativa, come penso per esempio a quello che ho da dirvi, così, per Naudi Ragazzi del 1997. Per farla breve, ha scritto proprio per Editrice Bibliografica in questa collana Manuale dell'illustratore, come pubblicare album per bambini. Cominciamo dal principio, Anna Castagnoli. Allora, perché si decide di diventare un illustratore? Perché è una domanda che lei pone anche a chi legge il libro.
Non so se c'è una risposta a questa domanda. Penso che sia un po' come essere fulminati sulla via di Damasco, ognuno ha la sua strada, la sua storia. Io credo che sia proprio la scoperta attraverso libri e album che hanno fatto altri di un linguaggio che è veramente specifico dell'album illustrato, che è diverso da quello dell'illustrazione, per esempio, per libri di narrativa per adolescenti oppure riviste per adulti, quotidiani, eccetera. È veramente un universo molto di nicchia, molto particolare, che ha depositato nei decenni una sorta di linguaggio, e quando si cade innamorati di quel medio lì è proprio, non so, è come trovare uno strumento musicale e sentire che si era portati per quello e non per un altro. A me è successo così.
Senta, Anna Castagnoli, è un po' diverso dagli altri lavori editoriali, perché bisogna avere ben chiaro, per esempio, come si andrà a lavorare. Lei dice è importante progettare il testo, il libro, è importante anche aver chiaro il formato su cui si andrà a lavorare.
Esatto, allora intanto forse è importante per il pubblico sapere, capire un po' che differenza c'è tra un libro illustrato e un album illustrato.
Certo.
Si chiama album nei paesi di lingua latina, o picture book in America, in Inghilterra. Un libro breve, con un testo che di solito oscilla tra le 0 battute e le 3.000-4.000 battute, dove ad ogni pagina c'è un'illustrazione. Se per secoli l'illustrazione è stata una sorta di didascalia o di commento sempre a servizio del testo, nell'album l'illustrazione diventa in qualche modo protagonista, la fa da padrone. Pagina dopo pagina è lei, insieme al testo, che racconta la storia o una serie di idee narrative. Per questo bisogna avvicinarsi all'album consapevoli del fatto che ci vuole un linguaggio simile, quasi più simile a quello del teatro, del cinema, piuttosto che a quello della pittura. Ad esempio, poi ti parlo anche del formato, però
sì.
È molto importante capire che cosa fa l'immagine dentro il testo e che cosa fa il testo per l'immagine, perché all'inizio si ha la tendenza a pensare che le due cose possano andare avanti facendo ognuna il suo discorso, no? Invece uno scrittore che scrive per album sa benissimo che deve, per esempio, evitare moltissime descrizioni, come le farebbe in un racconto per adulti o in un romanzo, perché sarà l'immagine che parla, e viceversa l'immagine sa che ci sarà il testo a descrivere molte cose, per cui non deve dire tutto, no? Sono due modi di usare la parola e l'immagine molto incompleti, che insieme fanno un unicum che in qualche modo racconta, ma racconta in modo non del tutto chiaro, perché anche le immagini è impossibile decifrarle sempre fino in fondo, e c'è sempre un che di ambiguo, che è quello che per esempio affascina me dell'album illustrato.
Quando io ho fatto la domanda sul formato è perché mi affascina, devo dire, il fatto che il formato è legato alle necessità narrative della storia, cioè non c'è niente di casuale. Leggendo il manuale di Anna Castagnoli si scopre che se si ha bisogno di un formato che dinamizzi per esempio il movimento o che lo rallenti, bisognerà scegliere un formato verticale o orizzontale. Ecco, perché Anna Castagnoli?
Ma ti faccio un esempio molto concreto perché così è più chiaro, no? Io, per esempio, l'ultimo libro che ho illustrato era la storia di una famiglia che partiva in volo. E all'inizio, quando ho iniziato a pensare al formato, poi c'è sempre l'editore che ti dà una serie di griglie e tu dici, ok, tra questo e questo, quale mi piacerebbe? Immaginavo qualcosa di molto molto alto, perché pensavo, mi dava l'idea della verticalità e del vuoto che c'era sotto. In realtà poi la storia dell'album è una storia che va avanti da sinistra verso destra, no? Perché girando pagina la storia si sviluppa verso destra e non dall'alto al basso, no? E allora a un certo punto mi sono ritrovata con un formato stretto e questi personaggi che dovevano volare verso destra sembravano come claustrofobici dentro la verticalità di quel formato lì. Allora ho dovuto rifare tutto lo storyboard e pensare a rinunciare un po' a questa altezza e svilupparlo più in larghezza. Sono proprio esigenze narrative del disegno che si sa benissimo che cambiando il formato di un quadro o di un'immagine cambia anche il senso dell'immagine, da una parte. Dall'altra ci sono delle esigenze commerciali oppure editoriali, ad esempio un formato molto molto grande e molto caro, per cui magari l'editore ti dice scorcia, cioè riduci un po', oppure è un formato molto piccolo, è un formato che magari non si vede in libreria, cioè ci sono esigenze commerciali, esigenze narrative, e il formato è la prima cosa che bisogna scegliere quando si pensa a un progetto libro o uno storyboard, perché poi una volta scelto il formato delle tavole sarà sempre uguale per tutte le 24 o 36 tavole che ci sono da fare.
L'importanza del libro come significato che lei sottolinea in questo testo, ma nel suo lavoro, direi, Anna Castagnoli, significa che progettare, ritorniamo su questo punto, è indispensabile. Progettare significa sapere esattamente come muoversi con la scelta del protagonista, con l'unità narrativa, con il tempo, che è diversissimo rispetto a quello del romanzo. Non è un tempo a zig zag quello dell'album illustrato o del libro illustrato.
E non è neanche il tempo convulso del fumetto, no? È un tempo piuttosto lento. E per pensare, per esempio, le fiabe dei Grimm o le fiabe di Andersen, sono fiabe che hanno il c'era una volta, no? Che ti portano, sì, in un tempo lontano. Le storie raccontate dentro l'album sono invece storie sempre più quotidiane, no? Accadono come fosse una rappresentazione teatrale in contemporanea al tempo del lettore. E questo è dato, uno, dal fatto che la storia dell'album viene un po' dalla storia dei primi abecedari o dei primi libri d'immagine, cioè si metteva un'immagine a fianco della parola per contestualizzarla e per spiegare meglio al bambino, che magari non conosceva ancora il codice della parola, come era fatta una casa, come era fatta un albero. E nel momento in cui disegniamo una casa o un albero, siamo per forza costretti a entrare nel mondo, in un mondo del qui ed ora, mentre invece la parola casa, ad esempio, o la parola albero possono rappresentare tutti gli alberi del mondo. Se io la disegno, sono obbligata a disegnare un certo albero, che sarà un albero di limone o un albero di pioppo, no? E già questo è molto importante da capire, perché per esempio un errore che fanno i giovani illustratori è quello, che è una certa ingenuità, è quello di disegnare la casa in una maniera un po' astratta, no? Disegnare la casa, un concetto di casa, quadrato, tetto, no? Invece un illustratore raffinato, capendo questo equilibrio tra testo e immagine, va proprio a disegnare la casa più contestualizzata che c'è, anche in maniera grafica e molto molto sintetizzata, però sarà una casa con un tetto danese e le finestre fatte alla francese, sarà proprio una casa che da qualche parte è in un mondo a cui io devo credere. Questo è uno degli aspetti. Un altro è che è un linguaggio molto mimico, cioè il bambino e anche l'adulto, se è innamorato dell'album illustrato, deve entrare in relazione con le immagini e con la storia in una maniera empatica, non concettuale, no? Ad esempio il fumetto è un linguaggio un pochino più concettuale, perché ha moltissimi codici che, se non si conoscono, non si possono capire, tipo il lampo, l'idea, la lampadina, eccetera. Il linguaggio dell'album, proprio perché è destinato a bambini piccoli che ancora non conoscono tutti i codici della nostra cultura e del linguaggio, è un linguaggio molto mimico e semplice che possiamo capire anche senza bisogno di conoscere codici culturali, no? Ed è anche questa semplicità che fa la sua grazia, e per cui ci vuole sempre un protagonista, ad esempio, bisogna immedesimarsi in un protagonista, si seguirà l'album con passione perché si amano gli amici del protagonista o li si detesta. È un lavoro molto empatico e diverso, per esempio, da quello del fumetto.
Ecco, e bisogna sapere, per esempio, sempre parlando di codici, che se un personaggio, lei parlava prima di direzionalità narrativa,
sì,
va da destra a sinistra o da sinistra a destra, ecco, quel senso diverso.
Questo è bellissimo, approfondendo le mie ricerche, perché poi io vengo dal campo della filosofia e mi interessa proprio la semiotica, no? come un'immagine quando racconta una storia capace di fagocitare e di trasmettere codici linguistici, no? Questo l'ho scoperto leggendo un libro che veramente consiglio a tutti, che si chiama Per una semiotica del linguaggio visivo di Meyer Shapiro, che diceva: se un personaggio è di profilo, lui parlava della miniatura antica, significa che sta andando da qualche parte. Sì. Se è di faccia, significa che è fermo, perché se ci pensi non si può uscire dall'album, no? Non si può uscire dal libro, per cui se il personaggio è di faccia è come un attore che è sul palcoscenico e in qualche modo o si butta giù verso il pubblico oppure sta fermo, no? Per cui anche queste cose all'inizio un giovane illustratore le sbaglia, perché tende a fare un'illustrazione come se fosse più una pittura col personaggio che guarda in scena, mentre invece l'album è proprio molto più simile al cinema o al teatro. Ogni immagine è un frammento di una storia e i personaggi devono essere concentrati in quello che stanno facendo, per cui se camminano guardare a destra e non guardare verso lo spettatore, se no si inciampano.
Come si fa a dare un ritmo alla narrazione per immagini?
Quella lì è la cosa più difficile. Io direi che per fortuna quando un illustratore lavora ci sono gli art director o gli editori, perché spesso di solito funziona così: si fa una serie, uno storyboard, alcune tavole definitive per far capire all'editore lo stile e glielo si presenta. E di solito un illustratore è innamorato di tutto quello che fa, no? Almeno nelle prime settimane, poi passa, però si vorrebbe tenere tutto, mentre l'editore o l'art director di solito ti aiutano ad alleggerire, no? Possono cambiare delle parti del testo o dirti: guarda, questa immagine qua è un po' ridondante, fai che toglierla. E alla fine il ritmo, un buon ritmo è quando ogni immagine, ogni parola è dentro l'album sono in qualche modo necessari, no? Quando non c'è una ridondanza, quando non c'è qualcosa che potrebbe anche non starci, che forse vale come regola anche per tutto il resto, romanzo incluso.
Che cos'è il corno del testo, Anna Castagnoli? Perché lei dice: voi avete, poniamo che l'illustratore abbia scelto la sua storia, tra l'altro nel suo manuale sono anche una serie, 10 consigli molto interessanti, che abbiate deciso che relazione c'è fra testo e immagine, che abbiate appunto il progetto formato incluso, però a quel punto pur avendo la totale libertà non siete obbligati a mettere tutto quello che il testo descrive, ma quello che dovete mantenere è il corno, ovvero?
Allora, il corno era in realtà era venuto da una mia allieva durante un corso estivo, perché io stavo mostrando delle immagini che aveva fatto Picasso per sintetizzare il toro, no? Aveva sintetizzato un toro a lungo fino a che a un certo punto gli era venuto in mente di appendere un manubrio di bicicletta dicendo: quelle lì quello lì è il toro, no? Cioè aveva capito che si poteva togliere tutto al toro tranne le corna, perché se toglievi le corna diventava una mucca. E allora da lì, quando poi spiegavo di spiegare ai miei alunni qual era l'essenza che bisogna riuscire a mantenere del testo, di colpo avevano detto: ma è come il corno di Picasso. Allora da lì in poi l'avevamo chiamato corno, no? Comunque corno dà anche l'idea di qualcosa di essenziale del testo, che in qualche modo non si può tradire illustrando, mentre tutto il resto, magari una descrizione, oppure non so, immaginiamo che nel testo si parli di tutta una città e che il personaggio fa questo e quest'altro. Nell'immagine ci può essere anche solo il personaggio che fa qualcosa, ma quel qualcosa non può essere un'altra cosa, a meno che non ci sia proprio un gioco di contraddizione voluta tra testo e immagine, come ci sono alcuni libri, ma si crea un contrasto ironico o paradossale, no? Però di solito c'è come una sorta di essenza che l'illustratore deve capire e mantenere, come una sorta di traduttore che tradurrebbe in un'altra lingua, che è quella delle immagini, il testo, però non tradendo questo quid, questo qualcosa che è l'essenza del testo.
Senta, Anna Castagnoli, poi naturalmente lo stile è personale, suppongo, però ci sono alcuni elementi tecnici che sono interessanti da sottolineare. Uno sembra essere quasi comune a quello della narrazione, il punto di vista. E poi c'è lo spazio, però. Come si gestisce lo spazio e come è collegato al punto di vista scelto?
A me il discorso sullo stile è proprio quello che affascina di più, e in tutti questi anni di studi sulle figure dei libri e per vari articoli mi sono concentrata su questo, perché lo stile è quello che non quello che c'è nell'immagine di non trasparente e di culturale, no?
Sì.
Noi siamo abituati a pensare che per il fatto che un'immagine mimica, dove ci sono delle persone che stanno, che ne so, correndo, sia facile per il solo fatto che capiamo che ci sono delle persone che stanno correndo. In realtà nell'immagine, soprattutto nel modo di disegnare, che è poi lo stile, si sovrappongono tantissimi codici culturali, no? Ad esempio, il realismo versus l'astrattismo, no? Noi pensiamo che sia semplicemente quell'illustratore ha voluto fare uno stile realista, che bravo che è. In realtà, per il fatto che stiamo raccontando una storia, lo stile nell'album illustrato non ha un valore semplicemente estetico, ma un valore retorico, cioè serve a dare un'intenzione narrativa alla storia e un tono con cui la stiamo raccontando, no? Però è assolutamente culturale e non è detto che un bambino condivida con un adulto le stesse reazioni emotive e
certo.
Sensazioni, no? Rispetto allo stile. Questo da una parte. Dall'altra ci sono tutte quelle leggi che entrano in gioco in un'immagine compositive che sono... Non c'è differenza in questo caso tra l'album e un quadro, no? Che sono che noi entriamo in empatia con il personaggio e con il protagonista in scena e capiamo la relazione che lui ha con lo spazio allo stesso modo con cui capiremo la relazione di un personaggio nella realtà. Ad esempio, un piccolo personaggio in una stanza grande o davanti a un cielo immenso ci dà la stessa sensazione di noi persi in questo grande spazio, no? Ormai è proprio, lo stanno scoprendo con tutte le ricerche più recenti di neuroestetica, che non smettiamo di essere umani e di interpretare il mondo come lo interpretiamo nella realtà quando guardiamo delle immagini, no? Per cui un illustratore ha questa paletta con cui giocare, oltre a quella dello stile, dei colori e della scelta così di cosa inquadrare. Quanto è grande o quanto è piccolo un personaggio dentro la scena cambia tantissimo la sensazione. E su questo punto vi consiglio al pubblico, veramente interessantissimo, un libro che si chiama Picture This, di una certa Molly Bang, che è un'artista che ha deciso di illustrare in astratto, completamente in astratto, la fiaba di Cappuccetto Rosso, prendendo alcune leggi di composizione che sono state trattate nel Novecento da Harnaim, Gombrich, eccetera, e trasformandole in elementi per far capire come cambia se un personaggio è piccolo e grande, se è in secondo piano, se è in primo piano, proprio perché lo spettatore davanti all'immagine reagisce in maniera diversa.
Ecco, e ricordate, lei è uno dei consigli che dà, mi sembrano molto belli, di mantenere la concentrazione interna, o forse sì o forse no. Allora, lei dite, l'esercizio è, immaginate di andare a comprare il latte, poi?
E poi, questo è come a teatro, no? Cioè, un illustratore di album, anche un fumettista, deve essere prima di tutto un buon regista teatrale, no? Se un personaggio sta recitando, entra in scena, che sia concentrato in quello che fa, no? Che non guardi in camera. Se guarda in camera deve farlo come proprio un attore a teatro lo farebbe, con un chiaro messaggio stilistico, no? Entra in scena, guarda il pubblico e dice salve, no? Ci sono spettacoli che iniziano così, però è molto diretto, e la via di mezzo fra questi due tipi di recitazione secondo me è una cattiva recitazione, un album che non funziona, no? Per cui abbiamo da una parte degli album molto iconici, quasi marionettistici, come quelli di un'illustrazione magari di Luzzati o di Stefan Zavrel, dove i personaggi si muovono guardando sempre in scena come piccole marionette, e dall'altra abbiamo album dove invece i personaggi sono concentrati in scena e come lettori abbiamo veramente l'emozione di spiare un mondo che non era stato costruito per noi. E io penso che questa sia una delle emozioni voyeuristiche più interessanti e più stimolanti dei giovani o adulti lettori dell'album, no? Di spiare un mondo che in qualche modo ha delle leggi tutte sue, ci apriamo la pagina, ci entriamo dentro e... No, siamo spettatori quasi indiscreti, e questo lo si ottiene facendo recitare i personaggi bene.
Senta, Anna Castagnoli, ipotesi, vogliamo fare gli illustratori, qualcuno fra coloro che ci ascolta decide di fare l'illustratore. Lei parla anche di scuole, ovviamente, di scuole di illustrazione, di formazione nel suo manuale, e però fa una premessa che mi sembra interessante. Nella nostra società, lei scrive, si ha un'idea passiva della formazione, come di qualcosa che si riceve dall'esterno, diciamo così, in certi luoghi e anche in determinati momenti della nostra vita. Forse per questo lavoro ci vuole qualcosa di più.
Come per tutti i lavori artistici, penso che veramente il lavoro di un creativo sia quello di trasformare ogni ora, ogni minuto della propria giornata in una sorta di continua formazione, perché non è solo quello che impari a scuola, è quello che impari dalla vita che poi sai raccontare dentro un album. Un illustratore da album è prima di tutto qualcuno che racconta storie attraverso le immagini, per cui queste storie dove le impara, se non fa esperienza, se non vive, se non va al bar. Moltissimi illustratori hanno l'abitudine di, non so, fare, invece di alzarsi al mattino, farsi una doccia e iniziare a lavorare, di andare un'ora al bar a prendere schizzi, appunti di quello che succede dentro il bar. O magari io vivo a Barcellona, sono più fortunata perché c'è sempre bel tempo, però anche farlo all'aperto, fermarsi in una strada, guardare il mondo, no? E soprattutto imparare a guardarlo, perché la cosa più difficile è liberarsi un po' dagli stereotipi e dai concetti con cui abbiamo imparato a capire il mondo, e scomporli e rovesciarlo di nuovo dentro l'album, perché il bambino possa accedere a un mondo più creativo e soprattutto a un mondo che può essere messo in discussione.
Allora, Anna Castagnoli, quando aveva 18 anni, aveva frequentato un corso a Genova, che è la sua città, con Emanuele Luzzati, e a 20 anni un altro corso con Zavrel, e poi si è dimenticata dell'illustrazione, si è laureata, come ci ha detto, in filosofia estetica, ha vinto un concorso e un racconto è stato pubblicato da Einaudi, appunto era quello che ho da dirvi, era il 1998, ha continuato a mandare racconti, e poi che è successo?
Ma la mia carriera è interessante perché secondo me rispecchia abbastanza la mancanza di sicumera e l'insicurezza che contraddistingue un po' il mondo di chi si occupa poi di illustrazione, perché ho fatto altro, però ho sentito che mi allontanavo volutamente da tutto quello che è creativo, pur sapendo che era quello che mi piaceva di più, ed è una forma di autoboicottamento che vedo spessissimo e che ritrovo spessissimo in tanti illustratori, anche tra adulti che vengono a fare i corsi estivi, workshop, eccetera. C'è tantissima gente che ha messo da parte un'intenzione così creativa. Perché? Boh, perché viviamo in una società a cui queste cose fanno un po' paura, no? E ci vuole tempo per trovare un po' il coraggio di andare a guardare dentro di sé, e un po' anche il coraggio, e anche a volte non so, qualcuno che ti aiuti economicamente per dire: adesso mi lancio, lascio il lavoro e faccio questo. E a 30 anni lavoravo da qualche anno nel sociale, e a un certo punto ho fatto questo corso con Linda Wolfsgruber, nonostante fossero anni che in qualche modo conoscevo gli album illustrati. Linda Wolfsgruber ci aveva mostrato degli album che non erano stati tradotti in Italia, a quell'epoca c'erano ancora pochi begli album, e lì era stata, non so, come dicevo all'inizio, proprio una folgorazione, e forse ero pronta. Verso i 30-32 ho iniziato con la mia cartellina a fare le prime fiere di Bologna, tremante davanti agli editori, e poi piano piano ho preso sicurezza, ho aperto il blog, e oggi direi che sono riuscita a trasformarlo in un mestiere anche che mi rende felice, però continua a non essere facile.
Perché bisogna allora, per esempio, partecipare ai concorsi di illustrazione, secondo lei?
Ad esempio, è una cosa difficile è concentrarsi, no? Trovare il tempo di dedicarsi a qualcosa. Uno, perché la creatività è sempre scomoda, e due, perché è anche difficile proteggerla come spazio dalla telefonata dell'amica, della mamma, del marito che ti chiede una cosa. Un conto è essere in un ufficio, un conto è essere a casa seduti su un divano o su una scrivania con un block notes in mano a dire: sto lavorando, no? Come lo difendi questo spazio? Per cui i concorsi, in un momento in cui ancora non si sta lavorando sul serio, sono qualcosa che ti dà la scusa o la motivazione per arrivare con un tema a un certo tempo, a una certa scadenza, no? Dire: entro agosto io devo riuscire a mandare 5 tavole alla mostra illustratore di Bologna, perché se no sono fuori, no? Senza questi concorsi all'inizio è molto 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 difficile riuscire a darsi dei tempi, dei criteri, e arrivare a fare dei disegni definitivi.
È difficile pubblicare per un illustratore, perché molto spesso abbiamo affrontato questo argomento per chi scrive narrativa senza immagini.
Allora, direi assolutamente no. Il mondo dell'illustrazione per bambini è un mondo molto allegro, aperto, soprattutto in Europa non c'è neanche bisogno di passare da agenti, gli editori sono gli incontri su Facebook, gli incontri sulle fiere, se il lavoro è di qualità te lo guardano volentieri. Non è difficile pubblicare, quello che penso che sia molto difficile è avere in mano un progetto o uno stile pronto per da essere pubblicato, perché molti si buttano nell'illustrazione pensando, vedendola un po' semplice, no? come linguaggio, un po' pop, un po' kitsch, così dicono vabbè, lo faccio anch'io. In realtà quella semplicità, per gli addetti al settore o per chi ha un certo occhio per l'illustrazione, è qualcosa di in realtà molto complesso, che traduce uno stile, traduce una corrente, e le persone si improvvisano un po' scrittori o illustratori per bambini, ma il progetto non è buono. Io conosco molti editori e si lamentano, ma veramente si lamentano, di non ricevere abbastanza progetti buoni, per cui con tutti gli illustratori, gli aspiranti autori, aspiranti illustratori che ci sono, mi sembra che il problema sia più a livello di formazione e di cultura di questo formato, che l'album illustrato, per cui studiate.
Non solo, ci sono altri due inviti che lei fa, mi sembrano bellissimi, tra l'altro perché, ecco, magari nel mondo, diciamo, dei non illustratori sono abbastanza rari. Coalizzatevi e siate generosi. Perché?
Questa qua è una cosa che proprio divulgo sempre. Non lo so, forse perché lo sono stata io e mi ha ripagato tanto. Due, perché è un lavoro molto solitario quello dell'illustratore, per cui se non c'è questo lavoro di rete, poi ci si ritrova con le paturnie a volte. E poi anche perché è veramente bello, oltre che fare un album illustrato, costruire, collaborare, perché ci sia una rete, non so come descriverlo, un ambiente propizio a che gli album belli possano esistere, a che gli illustratori possano mantenersi, e qui devono fare un esame di coscienza e un discorso di generosità e di collaborazione, direi tutti, dall'editore al distributore, all'autore, all'illustratore, perché è l'unico modo, diciamo, no? Mi ha affascinato studiare per esempio il diritto d'autore, no? Quando dovevo fare il capitolo sul contratto di edizione ho detto oddio, non sono capace, cioè la parte più noiosa che pensavo del libro. Invece studiando come si è formato il diritto d'autore nel tempo, mi si è aperto veramente un mondo, perché non è soltanto la percentuale che tu ti devi tenere per guadagnare, per vivere. Il diritto d'autore è veramente un intero paradigma culturale che da una parte protegge la possibilità di un autore, di un illustratore, di un artista di sopravvivere col suo lavoro, ma dall'altra protegge la comunità da un accesso gratuito alla cultura e a una diffusione delle idee che deve essere generosa. Se no c'è sclerotizzazione, se no la cultura muore.
Anna Castagnoli, intanto seguitela sul blog lefiguredilibri.com, che è veramente un punto di riferimento ma non solo per gli illustratori di professione, per tutti coloro che sono interessati a questo mondo. Il libro che ha scritto per editrice bibliografica si chiama Manuale dell'illustratore, come pubblicare album per bambini. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.